persone che incontrava non erano mai degli eroi. Allora, la prima cosa che impariamo da Dottorino è questo: uscire dall'anonimato. Per uscire dall'anonimato, almeno dire il nome con cui noi ci conosciamo, gli altri ci conoscono e Dio stesso ci conosce dal giorno del nostro battesimo, direi che è un piccolo segno, almeno un inizio, insomma, no? Quindi il mio l'avete già sentito, quindi non devo dire altro. Don Cristian, 40 anni, faccio parte di questa equipe nazionale, Spiritualità delle Frontiere, lavoro. Cosa vuol dire Spiritualità delle Frontiere? Magari se abbiamo tempo ve lo dico alla fine, perché altrimenti parliamo di questo e poi non parliamo più di Don Tonino, e invece io stasera voglio parlare di Don Tonino, perché sennò va a finire che... E sono in Consiglio Nazionale, insieme con Paolo, siamo in Consiglio Nazionale di Pax Christi. Allora, Paolo, introducendo l'argomento, insomma, l'incontro di questa sera, richiamava Papa Francesco, richiamava il fatto che Papa Francesco pochi giorni fa ci ha riempito il cuore di gioia, almeno a noi che amiamo Don Tonino e quello che Don Tonino anche per noi rappresenta, anche come Pax Christi, insomma, è stato veramente un'esperienza di grande gioia, di grande consolazione la visita di Papa Francesco nel Salento e a Molfetta. E diceva Paolo, sicuramente la sua visita ha voluto dare valore a un episcopato, ad una persona che non sempre è stata capita nel suo tempo, perché oggi noi parliamo di Don Tonino, ne parliamo in maniera libera, bella, tranquilla, semplice, con grande entusiasmo, ma parlare di Don Tonino quando Don Tonino era vivo significava essere di parte, essere cristiani problematici. Don Tonino era considerato un vescovo problematico, tanto è vero che alla Conferenza Episcopale Italiana Don Tonino ha avuto sempre un sacco di problemi. Ogni volta che lui apriva bocca c'era sempre qualche vescovo: arriva il solito, i poveri, la pace, i poveri, sempre quello, dice questo vescovo, come dire, un po' borderline, no? Non parla mai delle cose che non sono, non parla mai delle liturgie, non parla mai delle processioni, non parla mai del catechismo, non parla mai della dottrina, sempre a parlare di sti poveri, di sta pace, della non violenza, insomma, oggi per noi è facile. Teniamo presente che parliamo di una figura che ha vissuto, come la gran parte dei profeti del Novecento che Papa Francesco sta visitando, Bozzolo, Barbiana, Don Lorenzo Milani, no? Adesso Chiara Lubich, Nomadelfia, qui Don Tonino, no? Sono personaggi che hanno caratterizzato il Novecento italiano e che in qualche modo sono stati sopportati, non supportati, dalla Chiesa, e che oggi vengono rivalutati. Perché? Perché alla luce di ciò che stiamo vivendo e della comprensione del Concilio Vaticano II e di ciò che la Chiesa oggi vive grazie all'esperienza di Papa Francesco, scopre che quella era la strada da praticare. Quale? La strada, io ne indicherò solo un pezzettino di questa strada che Don Tonino ha indicato, perché mi soffermerò solo su alcuni aspetti di Don Tonino, e quello che vorrei cercare di fare è provare ad integrare quello che Don Tonino ha vissuto e ha insegnato e ciò che Papa Francesco oggi vive e insegna, e provare a mettere insieme queste due cose. Ciò che Papa Francesco, cioè il motivo per cui Papa Francesco ci ha fatto tanto bene venendo a Molfetta, non è solo perché ha dato valore a Don Tonino, ma perché noi in Papa Francesco vediamo gli stessi atteggiamenti, gli stessi gesti e ascoltiamo le stesse parole che ha pronunciato Don Tonino. Vediamo l'attualizzazione in un pontificato di quello che è stato un episcopato difficile di 25 anni prima. Questo è importante da dirlo, Allora vorrei provare a mettere insieme queste due figure e lo farò soprattutto diciamo sotto questo profilo che Paolo già sottolineava nell'introduzione, cioè parlando di un aspetto a cui Don Tonino teneva tanto, che era la dimensione ecclesiale. Lui voleva una chiesa del grembiule. Che cosa vuol dire una chiesa del grembiule? Non la chiesa del grembiolino per andare a scuola, la chiesa del grembiule è la chiesa ben rappresentata nella celebrazione del Giovedì Santo, quando ci si toglie il paramento della gerarchia e si veste l'unico paramento che Gesù Cristo ha indossato nell'ultima cena, il grembiule per lavare i piedi. È l'unico abito liturgico che ha usato Gesù Cristo, così diceva Don Tonino, no? Allora, recuperare questa dimensione ecclesiale della chiesa serva, della chiesa che sta a servizio del mondo e non la chiesa che comanda, che si erge al di sopra e che dall'alto della sua sapienza dice cos'è bene, cos'è male, cos'è giusto e cos'è sbagliato e giudica la vita o le scelte delle persone. Non è la chiesa di Don Tonino e non è neanche la chiesa di Papa Francesco, non facciamo fatica a capirlo, lo vediamo subito. Magari dopo alla fine vorremmo anche un po' a elencare un po' le modalità concrete con cui Don Tonino da una parte e Papa Francesco dall'altro hanno cercato di incarnare questa chiesa dei grembiuli. Però nell'introdurre, nel presentarvi questa chiesa dei grembiuli di Don Tonino e di Papa Francesco, per una questione che a me sta molto cara, bisogna che centriamo bene l'obiettivo e che comprendiamo da dove arriva, dove nasce questa chiesa del grembiule. Non è un'invenzione di Don Tonino, per quanto bravo e bello e... Non è un'invenzione di Papa Francesco, non è un'invenzione del Concilio Vaticano II, è Gesù. Il centro è Gesù Cristo, perché se togliamo Gesù Cristo facciamo l'assistenzialismo, e non era dell'intenzione di Don Tonino fare l'assistenzialismo, e non è neanche dell'intenzione di Papa Francesco proporre una chiesa assistenzialista, che assiste sì, ospedale da campo sì, ma non assistenzialista. Questo è importante. Allora, ricentriamo un attimo l'obiettivo a partire da un'immagine biblica, che è quella che poc'anzi vi ho già anticipato, no? L'ultima cena. Vi chiedo la cortesia di ascoltare questo brano biblico, che è la chiave per capire che cosa ha mosso Don Tonino e che cosa muove oggi Papa Francesco, che poi è la stessa chiave che può muovere anche ciascuno di noi, perché non vogliamo fare una serata dove parliamo solo di cose belle del passato e poi torniamo a casa e ci piangiamo perché la vita è quella che è. Ma se noi oggi guardiamo Don Tonino e guardiamo Papa Francesco è perché vogliamo, vorremmo, desidereremmo, o almeno l'auspicio è questo, che la Chiesa di oggi, anche qui a Fidenza, anche qui a San Giuseppe, possa vivere da Chiesa del Grembiule. E ci chiederemo in che modo. Quindi non facciamo la teologia, ma prendiamo lo spunto da chi ci precede per farci le domande per l'oggi. Allora, vi leggo il brano di Giovanni, capitolo 13. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse intorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? E rispose Gesù: quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. E gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, allora non solo le mani e i piedi, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché voi facciate come io ho fatto a voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Vorrei sottolineare alcuni aspetti di questo brano, che è un brano centrale anche nella vita e nella spiritualità di Don Tonino. È un brano che lui medita molto, è un brano che usa molto nelle omelie e che richiama continuamente anche di fronte ad altri testi evangelici. Anzitutto, che cos'è che muove Gesù a fare questo gesto? Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. La Chiesa del Grembiule nasce da un di più di amore per chi hai di fronte. E Gesù di fronte non aveva i santi, aveva dei disgraziati. Non edulcoriamo questi apostoli, erano dei disgraziati. Giuda aveva già venduto Gesù e lui gli ha lavato i piedi. Pietro di lì a poco l'avrebbe rinnegato, gli altri sarebbero fuggiti e fino a 2 giorni prima parlavano mentre Gesù diceva: io vado a morire, ma io voglio stare a destra, io voglio stare a sinistra, io sono più grande, io sono più piccolo, io sono il primo, io sono il secondo. Disgraziati, poveracci. È un di più di amore, è la forma, quella che poi Don Tonino chiamerà la non violenza attiva. Gesù non risponde a questo male, a questa assenza di amore, a questa assenza di comprensione dei suoi discepoli, se non con l'amore, che li sfida con un di più di amore. Ecco perché Don Tonino parla di non violenza attiva. Non basta essere non violenti nella risposta, no, di rifiuto di rispondere con la stessa moneta. Attiva nel senso che diventa una proposta di un cambiamento anche per l'altro, che sfida l'altro a misurarsi su un terreno diverso rispetto a quello della violenza, che è quello della logica del perdono e dell'amore. Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. La Chiesa dei Grembiule nasce lì, dove c'è qualcuno che decide di rispondere con un di più di amore a un'assenza di amore, a un vuoto, a un vulnus di amore. Lì nasce la Chiesa del Grembiule. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare, Gesù poi si spoglia delle vesti, si mette questo asciugatoio, si inginocchia e comincia a lavare i piedi. Arriva davanti al capo, che è Pietro, E Pietro gli dice: no, tu non mi laverai i piedi. Ma che stiamo scherzando? Tu sei il maestro, tu sei il Signore, noi siamo i tuoi discepoli, siamo noi che dobbiamo lavare i piedi, io devo lavare i piedi a te. E Gesù che cosa ti risponde? Vi ricordate? Questo lo capirai dopo, e prima ancora gli dice: se non ti lasci lavare i piedi, non potrai fare parte con me, cioè non potrai fare la stessa cosa. Questo è un altro aspetto importante che ci toglie dalla logica dell'essere noi i crocerossini che salvano il pianeta. Gesù Cristo salva il mondo, non noi. Noi collaboriamo nella misura in cui cediamo come Pietro e ci lasciamo lavare i piedi. Può indossare il grembiule all'interno della Chiesa solo chi prima si è lasciato servire da Gesù Cristo. Non pone resistenza all'amore di Gesù Cristo. Pietro perché non può lavare i piedi a Gesù? Perché pone resistenza all'amore di Gesù, vuole fare tutto di testa sua. È sempre Pietro che deve decidere: no, tu non devi andare a morire, no, tu non devi fare questo, no, vai dietro a me, Satana, fuori dalle scatole. Gesù gli dice: comando io, oh, sono io il Signore o no? Allora tu ascoltami e seguimi, no? Tutto il Vangelo Pietro sarà sempre invitato fino a dopo la risurrezione: pace ai miei agnelli, pace alle mie pecore, seguimi di nuovo. E dopo, subito dopo, siamo al capitolo 21 di Giovanni, Pietro dirà, si volta e vede l'altro discepolo, e quello, Signore, ma che te ne frega a te? Ti ho detto, seguimi, finiscila di fare tu di testa tua, fai quello che ti dico io, lasciati amare da me, fidati di me. L'esperienza spirituale di Don Tonino, Don Tonino può essere servo, Don Tonino indossa il grembiule prima della stola, perché prima si è lasciato amare profondamente da Gesù Cristo, non ha posto resistenza a questo amore. E Papa Francesco nella sua vita fa la stessa cosa: si alza alle 4 del mattino perché per 2 ore lui deve lasciarsi lavare i piedi da Gesù, tutte le mattine si lascia amare stando lì davanti a lui solo. Da spazio, da tempo, da spessore, dà la possibilità a Dio di fargli sentire, gustare tutto il suo amore. È questo che riempie la vita di Francesco, è questo che riempie la vita di Don Tonino e fa sì che possa fare poi il passo successivo. Come io ho lavato i piedi a voi, anche voi lavatevi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato l'esempio, ma se io non lascio fare questo, non faccio la chiesa del grembiule. Faccio tante altre cose belle, forse, ma non faccio la chiesa del grembiule. È l'esperienza dell'intima unione con Gesù Cristo che ci fa diventare chiesa del grembiule, che ci dà la forza per metterci in ginocchio e dire ti amo a uno che di per sé ci verrebbe da strozzare. Ma vi è mai capitato di voler strozzare una persona? Tutti i giorni a me. Tutti tanti giorni. Io sono sanguigno, poi appassionato, quindi mi innamoro ogni giorno di qualsiasi persona che incontro e mi incavolo con qualsiasi persona. Cioè, la amo e la ammazzerei contemporaneamente. E sono fatto così. Che cos'è che mi dà la forza di desiderare, perché non ci sono ancora arrivato io, di voler mettermi al servizio? Riesco a farlo bene quando mi lascio amare da lui, quando do spazio a lui nella mia vita. Allora lì trovo il senso. Perché lo fa con me che non lo merito? Allora, l'esperienza Don Tonino e Papa Francesco anzitutto sperimentano questo amore immeritato, incondizionato, gratuito da parte del Signore. Ed è questa esperienza, non pensiero, esperienza. Non stiamo parlando di pensierini spirituali, ma esperienza spirituale. Quando una persona sente che Gesù Cristo si compromette con la propria esistenza fino in fondo e che viene a tirarti su dal tuo pantano, lì scopri cosa vuol dire chiesa del grembiule. Difatti Pietro non laverà mai i piedi a Gesù. Chi nel Vangelo? C'è qualcuno che nel Vangelo lava i piedi a Gesù? La peccatrice. La peccatrice a casa di Lazzaro, che poi alcuni esegeti dicono sia la Maddalena, altri dicono che forse non è lei perché non c'è il nome, che è un abbinamento, però di fatto la peccatrice, la prostituta. La prostituta può lavare i piedi di Gesù. Interessante, no? Perché? Le è molto perdonato perché ha molto amato. Perché quella donna lì, e poi ce n'è un'altra, sono due, sono tutte due donne, guarda caso, e non uomini, altro che la gerarchia ecclesiastica, sono due donne che possono lavare i piedi a Gesù. Una è la Maddalena, perché si sente amata e perdonata, si sente non giudicata, sente che lo sguardo di Gesù vede oltre alla sua storia di fallimento e di peccato. Lui ha lavato i piedi a lei con quello sguardo, l'ha lavata dentro. Lui ha visto, l'ha lavata e ha visto quanto è bella. Ecco perché poi la Maddalena può piangere ai piedi di Gesù. La seconda donna che può lavare i piedi di Gesù troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, quindi un capitolo prima di questo, a Betania, Marta, Maria e Lazzaro, la cena dopo la risurrezione di Lazzaro. Lì c'è questa Maria, tutta timidina, noi la conosciamo perché nel Vangelo di Luca cosa ci viene detto di Maria? Che era seduta e ascoltava Gesù. E Marta ovviamente si incavola e dice: oh, io qua corro come una matta, siete rimasti in 12 casa mia, io faccio su e giù con le, a portarvi i tortellini con le erbette, eh? E questa sta seduta. Ecco perché può lavare i piedi a Gesù. Perché prima lei si è lasciata riempire dall'amore di Gesù. È rimasta lì. Ha dato il primato a lui. Non si è messa lei prima. Ok, credo che questo concetto sia abbastanza chiaro, no? L'ho voluto marcare. Però vorrei anche adesso dare voce a Don Tonino e a Papa Francesco per ricavare dai loro testi questa verità, che loro stessi sono partiti da questo, dall'ascolto della parola, dall'incontro con Gesù. Dice Don Tonino: noi credenti in Cristo morto e risorto non siamo riusciti mai a comporre pienamente parola di Dio e vissuto concreto, testimonianza personale, progettualità sociale, impegno locale e mutamenti planetari, carità spicciola e solidarietà politica. Un vescovo, ma anche un cristiano, deve saldare queste cesure. Diversamente, ogni suo impegno sarà sempre affetto da un forte tasso di riduzionismo antropologico, oltre che teologico. Francesco, Tontonino parte da qui. Non siamo riusciti a comporre parola di Dio e vissuto concreto. Se riusciamo a comporre questo, allora io riesco a vedere, a discernere, a comprendere i drammi spiccioli che io mi trovo davanti, fuori dalla porta di casa mia o magari anche dentro la porta di casa mia, senza dimenticarmi e senza, come dire, avere gli occhi talmente saturi di male da non riuscire a vedere ciò che succede dall'altra parte del mondo. Posso fare questo e quello, vicinanza e lontananza, carità spicciola e impegno per la denuncia di un male cosmico che annienta l'umanità, alla scorta della parola di Dio. Parola di Dio, realtà, cesura da saldare, dice Don Tonino. Dice Papa Francesco in una delle sue catechesi del mercoledì: Dio che parla nella profondità dell'esistenza di ciascuno chiama nel silenzio, nutre nell'ascolto, invia nell'amore. Egli ci chiede di incarnare la sua parola nell'attimo presente,
rendendo tangibili i valori umani. L'ascolto di Dio ci rende profeti capaci di denunciare i soprusi verso i più deboli e di costruire con ogni altro un mondo di comunione.
Guarda caso, denunciare, rinunciare e annunciare erano i tre verbi di Dottorino Bello. Denunciare, non avere paura, il cristiano non deve avere paura di denunciare ciò che è storto, ciò che va contro il Vangelo, ciò che va contro la pace, ciò che va contro il perdono, ciò che va contro la logica dell'amore. Denunciare, rinunciare, cominciare in prima persona a dare testimonianza che quella denuncia che io faccio implica che io provo a vivere in maniera diversa, quindi rinunciare alla violenza, rinunciare al prestigio, rinunciare ai posti, rinunciare alle scorciatoie, rinunciare alla corruzione, rinunciare. E terzo, per annunciare finalmente, è così che dobbiamo costruire il mondo, con questi valori, la giustizia, la pace, la solidarietà, il perdono, la carità fraterna. Denunciare i soprusi e costruire con ogni altro un mondo di comunione. Assimilando la parola, dice ancora Papa Francesco, scopriamo la bellezza delle relazioni vissute nel rispetto, nella gratitudine, nel perdono, nella misericordia e nella pace. E dice ancora Francesco, la vita personale e comunitaria, perché non si tratta solo di acquisire questa come una logica personale. Non stiamo parlando la vita del grembiule, il cristiano del grembiule. Don Tomino non dice mai l'uomo del grembiule, dice sempre la chiesa del grembiule. È comunitario questo mettersi a servizio, anche quando uno lo fa da solo, ma in comunione con una comunità, a nome della comunità, insieme alla comunità, e invitando la comunità a essere partecipe a questo. Quindi la vita personale è comunitaria, decolla se fondata sulla parola, che apre alla condivisione del cammino di fede e forma alle relazioni evangeliche. E lasciatemi parlare anche un attimo di Pax Christi, perché quando Don Tonino parla di Pax Christi, anche riferendosi a noi, Don Tonino richiama la sua azione di movimento pacifista e di movimento non violento, e dice questo movimento pacifista non può che prendere forza se non a partire dalla parola di Dio. E forse qualche volta su questo anche noi dobbiamo farci un esame di coscienza, qualche volta presi da una sorta di attivismo per poter rispondere a tutte le cose che vorremmo fare, qualche volta ci dimentichiamo di fermarci e di chiedere a Lui che cosa è giusto che facciamo. Dice Don Tonino, Pax Christi sta svolgendo all'interno della Chiesa italiana questa azione catalizzatrice attorno ai temi della pace, favorendo processi di coinvolgimento, stimolando un'audacia prospettiva più forte, aiutando l'uscita dagli abbottonamenti troppo prudenziali, incoraggiando prese di posizioni più profetiche, proponendo anche sul piano tecnico itinerari concreti di educazione alla pace sulla scorta della parola di Dio e nella assidua lettura della sofferenza umana. I due poli. Papa Francesco dice parola di Dio è presente. Don Tonino dice parola di Dio e lettura della sofferenza umana sono la stessa cosa. Ma oggi il mondo che cos'è? È una groviera di sofferenza. Dove ci giriamo? C'è gente che sta male, ma il lavoro non ci manca. Dove ci giriamo? C'è gente che sta male. Forse anche noi stessi, dentro di noi, sentiamo questo male che ci prende ogni tanto. Non so, a me mi attraversa non solo il dolore della gente che incontro, ma questa stessa pesantezza che il mondo sta vivendo oggi mi prende dentro qualche volta. E, usando le parole di Papa Francesco, mi ruba un po' di speranza. Qualche volta mi viene da scoraggiarmi. Qualche volta mi viene da dire, dove andiamo? Dove stiamo finendo? Ma come facciamo? Mi sento come Don Chisciotte. Ma che vado a fare? Ma che vado a fare? Ma chi me lo fa fare? Ma che senso ha? Qualche volta mi viene da chiedere. ed è una tentazione. È questo male che dentro ci contamina. E Papa Francesco ce lo ricorda, e quando siamo contaminati dal male? Quando perdiamo la speranza e quando perdiamo la gioia. Quando cominciamo a diventare musoni. Ecco perché non c'è un documento in cui il Papa Francesco non abbia messo nel titolo la parola gioia. Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Veritatis Gaudium, Gaudete ed Exultate, adesso l'ultima sulla santità, no? Sempre la gioia. È un invito, ragazzi, non molliamo, non lasciamoci contaminare. Parola di Dio e vita presente. Mettendo insieme questi aspetti, allora la parola di Dio, fare l'esperienza del lasciarci lavare i piedi, ci permette di guardare la realtà, di ascoltare la realtà, di prendere, di assumere la realtà, di farcene carico con la logica del grembiule dentro uno stile ecclesiale. E questa è la Chiesa in uscita, questa è la Chiesa ospedale da campo di cui Papa Francesco ormai da 5 anni sta parlando. Ecco, ma questa contemplazione di cui abbiamo parlato, che va agganciata alla realtà, ha bisogno anche allora di occhiali per guardarla, per capirla, questa realtà. Perché se è vero che noi, per esempio, qualche volta come Max Christi abbiamo un po' perso l'orizzonte della parola di Dio e siamo diventati un po' iperattivisti qualche volta, no? E ci dimentichiamo la fonte che ci dà veramente la forza, il coraggio e la gioia di continuare a lavorare per la pace, per la convivialità delle differenze, per la Chiesa del Grembiule. È anche vero che tante volte la Chiesa mette un grande risalto alla contemplazione, alla parola, alla liturgia, alla catechesi, alle processioni, ai sacramenti, a tutto quello che volete voi, e si ferma lì. C'è anche questo rischio. Il rischio di una Chiesa che è sempre là a bearsi e che non esce mai. A me piaceva di più, mi piace molto la messa del postconcilio, ma mi piace molto ricordare che la messa preconciliare finiva con un messaggio un po' più potente: ite missa est. La messa, andate, la messa è. E ora, adesso che c'è la messa, adesso che vai fuori, vorrei ricordarvi, io i tradizionalisti che mi piace tanto la messa tridentina, no? Ma tu che ti piace tanto le manine giunte e i pizzi fino a per terra, benissimo, fate la tua messa, ma esci e vivi. E oggi come vivi quella messa? Cosa vuol dire diventare tu pane spezzato? È importante allora anche non cadere nel sentimentalismo religioso, sempre a crogiolarsi, no? Di fronte a qualche immagine, a qualche statua, a qualche visione, e poi nella vita concreta non ho tempo perché devo sempre stare in ascolto dell'ultima visione, dell'ultima Madonna che ha parlato, come diceva Papa Francesco, la Madonna Agostina, con tutto rispetto. E allora in questo Don Tonino dice: le nostre chiese purtroppo sono un po' così, puntini puntini. Riscoprono la parola, celebrano liturgie splendide, quando però si tratta di rimboccarsi le maniche e di cingersi le vesti, c'è sempre un asciugatoio che manca, c'è sempre una brocca che è vuota d'acqua e un catino che non si trova. Sembra proprio che la fotografia della Chiesa meglio riuscita sia quella che la ritrae con il lezionario in mano e la casula addosso. Quella che la riprende con il grembiule ai fianchi è giudicata un tantino osè, scattata forse in momenti di intimità e di abbandono, e che comunque non è bene far circolare troppo nei salotti perché la gente non faccia commenti. È proprio vero, la Chiesa del Grembiule non totalizza indici altissimi di consenso. È un po' tagliente, non Tonino, me ne rendo conto, e per questo veniva, non era amato, perché con questo parlare chiaramente metteva in croce certi stili, certi modi. Ma perché Francesco non lo fa? Ma perché Papa Francesco non lo fa? Andare a lavare i piedi ai musulmani? Eresia! Passare tutti i giovedì santi anziché nella sontuosa cattedrale di San Giovanni in Laterano o nella Basilica di San Pietro dentro un carcere? E la ragione. Papa Francesco di suo dice, cito la Evangelii Gaudium, Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice anche ai discepoli, sarete beati se farete questo. Se farete. La comunità evangelizzatrice si mette, mediante opere e gesti, nella vita quotidiana degli altri. Accorcia le distanze. Si abbassa fino all'umiliazione, se necessario, e assume la vita umana toccando la carne sofferente di Cristo nel suo popolo. L'idea di Cristo presente nel popolo. La Chiesa come popolo, e questo popolo bello, brutto, un po' delle parti dove vivo oggi, un po' sceggiato, no? È sempre il corpo di Cristo. E quindi Pietro che chiedeva, ma io voglio lavarti i piedi, lo puoi fare dopo che mi hai amato, vabbè. E oggi Gesù Cristo ci dice, se ti sei lasciato lavare i piedi, adesso anche tu mi puoi lavare i piedi. Ma dove? In questo corpo di Cristo che tu vedi. E la Chiesa è il mondo di oggi, che non è il mondo ideale, che non è la Chiesa ideale, che non è come la vorremmo, con le persone che vorremmo, con gli ideali che vorremmo. Possiamo anche parlare magari dei nostri ideali dopo, se vogliamo, ma è questa che siamo chiamati a servire. Allora, ascoltare i drammi del presente, i drammi della gente, i drammi della sua terra, Don Tonino, la Puglia, quante volte parla della Puglia, ma anche parlare di drammi di tutta la terra. Don Tonino mette insieme tutte queste cose, no? E prova a rimboccarsi le maniche. Allora, quali sono i segni della Chiesa del Grembiule che Don Tonino ha vissuto nella sua vita? Non so se li conoscete, non so cosa sapete voi di Don Tonino. Ha fondato, una delle prime cose che ha fatto, ha fondato la casa di Rugo, la casa C.A.S.A. è una comunità per tossicodipendenti. Il primo dramma di fronte al quale si è trovato Don Tonino da vescovo era un numero incredibile di giovani drogati. Incredibile. Perché Porto, Molfetta, era un intruglio di scambi, dove a livello di commercio di cocaina, di eroina, era a bizzeffe. Questo è il dramma che lui ha visto, guardava la realtà. Prova a prendermene cura, la casa dei tossicodipendenti. Dopo pochi mesi che è vescovo, in una delle sue città, la città più piccola della sua diocesi, Giovinato, che aveva una piccola acciaieria, niente a che fare con l'Ilva, dove ci sono migliaia di dipendenti, c'erano 400 operai che avevano messo in casa integrazione e viene minacciata la chiusura. Cosa fa Don Tonino? Si mette in mezzo agli operai, sta lì, fa la tenda con loro, dorme con loro, mangia con loro, va a parlare con i sindacati, va a parlare con quelli dell'acciaieria, va a bussare le porte ai sindaci, va a bussare le porte alla regione. La sofferenza di quei casi integrati diventa la sua sofferenza. Chiesa del Grembiule. La premura nei confronti degli sfrattati a causa della legge dell'equo canone degli anni 80. Negli anni 80 ci fu una legge, parla del governo, che doveva in qualche modo rimettere a paro la questione degli affitti. Tutte le persone che avevano l'affitto, con questa legge dell'equo canone, si sono trovate duplicate, addirittura triplicate, le bollette le mensilità dell'affitto. A Molfetta decine di famiglie finiscono in mezzo alla strada. Che cosa fa Antonino? Prende il suo letto, lo sposta in cappella e l'appartamento del vescovo diventa a turno l'appartamento di una di queste famiglie, dove fuori dall'episcopio, invece di vedere le stole e i piviali messi ad asciugare dopo le processioni, trovi le mutande, i pannolini, le tovaglie e i reggiseni delle donne. Quello è. Questo è Don Tonino. La chiesa del Gremione. Quello era il dramma che capitava. Quali possibilità aveva lui? Risolvere il problema? No, non lo poteva risolvere. Ma pone dei segni. Ed ecco il potere dei segni. Con queste cose, Don Tonino non ha risolto il problema dell'acciaieria, il problema degli sfrattati, il problema dei tossicodipendenti, ma ha posto dei segni per indicare una strada. La chiesa dei Grembiuli è la chiesa che pone segni. La carità concreta che Don Tonino sapeva chiamare e che sapeva vivere nei confronti di quei barboni che vivevano sotto casa sua. Lui li conosceva tutti per nome. Non c'era un barbone che il vescovo non sapesse chiamare con il suo nome. Ecco perché l'importanza di vicino. Perché rispetta il suo stile. Conosceva i barboni. E quello che diceva prima il parroco era proprio uno di questi episodi. Dopo questa grande celebrazione, questa basilica che è stata inaugurata, i giovani chiedono: che differenza c'è tra basilica maggiore e basilica minore? Chi lo sa? Basilica maggiore sono le quattro basiliche di Roma. Queste sono le basiliche maggiori: San Pietro, San Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura. Quando si fanno i pellegrinaggi a Roma, di solito si fa le quattro basiliche papali, si chiamano basiliche maggiori. Tutte le altre che vengono intitolate come basiliche si chiamano basiliche minori. Don Tonino, preso un attimo di... non sapeva cosa rispondere. Non era preparato al momento, se trova questa roba della basilica, allora era un po' impacciato la risposta. E poi a un certo punto, basilica minore, sì, perché stiamo consacrando delle mura, ma la basilica maggiore sei tu. E poi questi giovani che lo accompagnano a casa dentro la 500, lui scendendo dice: ah, oh, mamma mia, quello è Mario, il barbone, mamma mia, è proprio ubriaco, guarda, non si regge i piedi. E i giovani: Don Tonino, basilica maggiore. Lui fa: bravo. Lui, basilica maggiore. Se l'è preso, se l'è portato in camera. Io adesso non saprei dove ritrovarlo, ma c'è una citazione bellissima, non so se sono capace di ritrovarlo nella mia tesi, dove lui, a un certo punto, lo fa dormire, alla mattina va lì per svegliarlo e vede che ancora dorme. E gli viene in mente il Salmo 8, che dice, parla della bellezza della creazione, e a un certo punto Salmo 8 dice, no? Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi, eppure ne è fatto poco meno degli angeli. Lo guarda questo barbone, e dice, è bello come un angelo. Magari sotto quella barba un po' sfatta, si nascondono le ali. Nascondono le ali di un angelo che io non so riconoscere. Don Tonino che vede in un barbone, intravede quell'angelo, quella bellezza di quella creatura di Dio, perché è creatura di Dio, immagine e somiglianza di Dio. Ecco. Questo è lo stile del grembiule di Don Tonino. E poi, ultimo, ma di questo ne parlerete nel prossimo incontro in maniera approfondita, quindi io non ci entro, tutto il dramma dei migranti. Come Don Tonino si prende cura quando arriva la nave Flora, non so se vi ricordate, siamo nel 1991, 10.000 albanesi tutti d'un colpo che sbarcano a Bari, che vengono messi come delle bestie dentro allo stadio, rinchiusi, imprigionati, proprio viene fatta una rete metallica, e la gente della Puglia, per venire incontro e in aiuto a queste persone che non avevano lì dentro, vengono rinchiusi, non ci sono i gabinetti, non avevano da mangiare, non avevano da bere, I pugliesi, per aiutarli, lanciavano oltre a questa cortina di ferro bottigliette d'acqua, panini, fatti dalla gente, fatti dalle donnine. E Don Tonino piange di fronte a questa cosa qua. E a un certo punto dirà: ma io devo mettermi nei panni delle madri di questi figli. Io non vedo solo i loro volti stanchi, affamati, vedo i volti delle loro madri. Li hanno fatti per vivere, non per morire. Li hanno fatti perché abbiano dignità. Io devo trattarli come se fossi madre. La Chiesa madre, che poi cosa fa la madre? Serve sempre. Sempre a servizio. La mamma che fa? Serve sempre. Sta sempre a pulire, lavare, stirare, fare. Serve sempre. La Chiesa madre. Ecco, Papa Francesco riprende questo potere dei segni che non risolve i problemi e li fa suoi. Ecco perché vediamo questa grande sintonia tra Don Tonino e Papa Francesco. Lo vediamo all'inizio del suo pontificato, quando chiede la benedizione al popolo e si inchina. Lo vediamo nella sua prima uscita fuori dal Vaticano, appena diventato Papa, Lampedusa. Lo vediamo nei Giovedì Santi in mezzo ai carcerati, dove dava i piedi a uomini e donne indistintamente, fregandosi di quello che c'era scritto sui documenti, che diceva che solo gli uomini bisogna lavare i piedi. Ma perché Gesù Cristo faceva differenza tra uomini e donne? Dove c'è scritto? Qualche versetto prima c'è scritto che ci stanno le donne dentro, poi a un certo punto c'è scritto i discepoli. I discepoli. Ha lavato i piedi ai discepoli. Non c'è scritto apostoli. Discepoli. Punto di domanda. Vabbè, qui abbiamo altri. Lava i piedi a ebrei, a musulmani, a persone di altre religioni. Abbiamo letto pochi giorni fa, domenica, prima lettura di domenica, perché era messa. Sto rendendomi conto, dice Pietro, che Dio non fa preferenze di persone. L'indizione dell'anno del Giubileo della Misericordia, questo è un segno, no? I suoi documenti, l'Evangelii Gaudium, quindi la scelta preferenziale dei poveri, la Chiesa povera con i poveri, l'Amoris Laetitia, il chinarsi sull'amore, sulle ferite dell'amore delle famiglie, donare loro la possibilità di sentirsi accolti anche a coloro che hanno distrutto, che hanno smarrito, che hanno fallito in un progetto di vita. L'ha laudato sì, tutta la questione del tema dell'ecologia integrale, dell'ambiente, la difesa dell'ambiente, la giustizia, la pace. E poi le uscite di Papa Francesco tutti i venerdì della misericordia. Ce n'è per tutti. Reparti oncologici, bambini, malati, anziani, barboni, preti che si sono sposati, comunità di prostitute, comunità di tossicodipendenti, ogni venerdì ne ha una, è una fucina di idee, una fucina di idee. La Chiesa del Grembiule, la premura nei confronti dei barboni che abitano davanti al Vaticano. Io che ci passo spesso a Roma, tutte le sere c'è il pasto caldo, c'è qualcuno che esce dal Vaticano che va a chiedere come stai, come va. Il giorno di San Giorgio, 23 o 24 aprile, non mi ricordo, perché il Papa ha festeggiato come? Sapete? Offrendo il gelato non a quelli che stanno in Vaticano, ai barboni. Quelli sono i suoi amici. È un segno, non gli hai risolto il problema, ma è un segno. Questa è la strada, il potere dei segni. Ecco, questo credo sia un po' il... Quindi Papa Francesco, Don Tonino, servi della Chiesa del Grembiule a partire dalla loro esperienza spirituale e a partire dall'ascolto della realtà concreta. E noi a che punto siamo? Mi verrebbe da chiedermi e da chiederci, e ve la butto là e poi taccio, quali sono i segni che noi possiamo porre qui oggi? Il potere dei segni, quali segni dobbiamo porre? Quali sono le situazioni concrete che oggi attendono qualcuno che si chini e lavi i piedi. Le nostre situazioni, quelle che noi conosciamo. E in che modo noi, come comunità, come Chiesa, possiamo cominciare a porci in questa ottica. Taccio. Poi concludiamo con ascoltando un po' di un tonino. Se c'è tempo, ovviamente. Beh. Quante ore sono?